Prego, Andrea.
Grazie, grazie. Io trago dall'incontro di stamattina, anche a partire, diciamo, da una cosa che ci è stata prospettata in presentazione circa l'attività appunto che mette in campo Mirko Campochiari. Mi riferisco al canale, se non ho capito male, YouTube Parabellum, no? E quella locuzione è ricavata, come sappiamo, da un motto latino, sis vis pacem, parabellum, cioè se vuoi la pace, prepara la guerra. Io mi sarei aspettato, no, che ci fosse ancora spazio, diciamo, sis vis pacem, para pacem, cioè se vuoi la pace, prepara la pace. A me pare però che dai discorsi che sono stati articolati stamattina sia in qualche modo stato introdotto come dire, un orientamento di analisi anche per me, per noi, no? Diciamo che non abbiamo le competenze così approfondite in questo campo, che però dovrebbe attingere a una buona dose di pragmatismo e io direi anche barra cinismo per non avventurarsi appunto in diciamo discorsi, no, pacifisti che però non tengono conto realmente delle questioni che sono in campo e di come effettivamente vanno le cose. Ecco, ma noi credo che abbiamo imparato forse dalla storia che ci sono anche degli strumenti che, boh, tra virgolette, potrebbero istituzionalizzare i conflitti. Mi riferisco all'ONU, altrimenti, per esempio, a questa istituzione, no, mondiale, altrimenti a cosa servono queste strutture, no, che poi nascono su fallimenti precedenti, la società delle nazioni, certo, con tutti i loro limiti, no? Però altrimenti a cosa servono, no, questi organismi che abbiamo pensato, se poi alla fin fine, insomma, i conflitti anche nel XXI secolo, quando non debordano nel nucleare, tattico o strategico, a me sfuggono, diciamo, queste distinzioni, perché quando ci si avventura lì dentro, insomma, mi pare che si possa dire lasciate ogni speranza a voi che entrate, no? In sostanza. E a cosa servono appunto questi organismi internazionali se alla fine, diciamo, le guerre, o almeno alcune guerre, questa guerra, cioè che abbiamo particolarmente analizzato stamattina, alle porte dell'Europa, si combattono sostanzialmente con le dotazioni convenzionali e la prospettiva di un loro esaurimento è legata alla forza militare messa in campo dall'una e dall'altra parte o all'eventuale consunzione di uno dei due paesi in lotta. Mi pare che da questo punto di vista siamo ancora fermi all'8-900. Tra l'altro, mi pare, mi dica se sbaglio anche su questo, cioè che anche dal punto di vista delle informazioni, tra l'altro bellissimo il lavoro che fate di analisi, di scrematura delle informazioni che, non lo sappiamo, in questi contesti sono davvero molto in mano alla propaganda, se non diciamo alla bieca creazione di fake news, no? Però abbiamo la possibilità, per esempio, di vedere la guerra in diretta, ci diceva le telecamere che portano i belligeranti magari sul casco o dove non so, no? E però allo stesso tempo abbiamo alcuni dati, almeno io non li conosco, forse sarò poco informato, cioè il dato per esempio sui morti di questo conflitto è abbastanza oscuro, si parla di
No,
100.000 morti,
non lo è.
no?
Lo è per i media.
Appunto, è abbastanza oscuro per i media, quindi anche per le persone come me che attingono le informazioni dai media, no, da quei media, no, da quei media che
No, io
parlano
lo dico
appunto.
con cognizione di causa, nel senso che noi avevamo un contatto ucraino che lavorava per lo Stato e eravamo riusciti a scoprire che lo Stato ucraino mandava una corona di fiori a tutte le famiglie che avevano perso un militare. Quindi abbiamo chiesto a questa ragazza di accedere, insomma, ai dati ed era venuto fuori, dico era perché poi è dovuta andare via, stiamo parlando di maggio-giugno, ok? E lei ci consegnò praticamente tutti i tabulati con tutte le corone di fiori mandate dallo Stato ucraino alle famiglie. Erano già 56.000. I numeri ufficiali che giravano, cioè quelli dati da Kiev, erano all'epoca 7.500. Questo è il genere di bugia che si racconta da una parte e dall'altra. Lo stesso per i russi. I russi hanno avuto la sfiga di tirare fuori un documento dove veniva dichiarato quanti fondi avevano stanziato. Questo più o meno era a luglio, per i rimborsi alle famiglie dei caduti. Noi avevamo la fortuna, dico tra virgolette, di conoscere un russo che aveva un amico che è morto, quindi ha chiesto alla famiglia qual era l'indennizzo che aveva. Quindi indennizzo medio per cifra era venuto 65.000. La cosa che fa ridere è che, nonostante io abbia dato questi scoop, come quello dei tre colonnelli uccisi nell'attacco a Vinnytsia, si era scoperto, non era una ragazzina quell'attacco commerciale. Cioè, i russi saranno anche abbastanza terroristi, ma non così stupidi da utilizzare dei missili da crociera per fare danno a un centro commerciale vicino alla Romania. In realtà erano tre colonnelli dell'aviazione ucraina in zona e noi l'abbiamo scoperto con i giornali locali. Okay? Queste sono notizie scoop che in Italia ho dato solo io. Sull'IMES, che nessun giornale ha ripreso perché non ha nessun interesse a riprendere, perché se dai la notizia che gli ucraini hanno perso 56.000, mentre fino a ieri tutti i giornali dicevano 7.500, prendendo pari pari i numeri di Kiev, allora si capisce, si scoprono gli altarini. Quindi in realtà, se uno le notizie le sa cercare, le trova, solo che vieni bombardato da cose non vere. Perché non c'è nessuna verifica, nessun interesse a verificare. Anche come abbiamo detto prima, un giornale che racconta una cosa sbagliata, gli altri stanno zitti, non dicono nulla. Che è la mia fortuna, onestamente, perché più c'è questa tabula rasa, più io ho successo e più la gente si fida, anche perché io queste cose le faccio vedere, i documenti io li feci vedere dall'IMES, sono puntati dall'IMES, quindi tutto quello che dico lo provo. Che è un comportamento non giornalistico. Infatti, se c'è una cosa che odio è quando mi dicono lei ha fatto un'ottima indagine giornalistica. Se era un giornalista, non c'erano le fonti, ecco. Quindi è un lavoro completamente diverso. Lei chiedeva come si fa in questo nuovo mondo, in questo sistema internazionale, a trovare una soluzione.
No, se posso finire le mie domande che volevo fare, che erano essenzialmente due, cioè converrà con me che insomma il dato diciamo, che uno si aspetterebbe di trovare ovunque, cioè quello dei deceduti nel conflitto, è un dato piuttosto oscuro. Questo conferma che da un lato, cioè, possiamo vedere la guerra in diretta su YouTube. E dall'altro mi pare che siamo fermi all'8-900, per cui da un certo punto di vista, infatti l'incontro di stamattina l'avevamo intitolato La guerra russo-americana, no? E quindi non la guerra russo-ucraina. Mi sembrerebbe di pensare che anche da questo punto di vista, cioè dal punto di vista di come nascono e si sviluppano le guerre, ci sia ancora qualcosa di 8-900esco, cioè insomma, un pugno di persone in quel periodo lì, mi scusi la grezzezza della mia analisi, cioè un pugno di persone, un pugno di teste coronate aveva in mano le sorti del mondo. Mi pare che la cosa non sia molto cambiata anche nel XXI secolo, se gli attori principali, appunto, anche da questo punto di vista, sono per esempio Russia, Stati Uniti d'America, Cina. Qualcosa che riguarda l'Europa, ma soprattutto intendendo per Europa, Germania, Francia e Inghilterra, un po' meno il bel paese. Quindi la prima domanda che le faccio è, per non rassegnarsi alla logica della definizione dei conflitti per mano militare o per consunzione, se c'è un futuro per gli organismi istituzionali, tra virgolette, sovranazionali e anche mondiali, quali l'ONU, diciamo. L'Europa, intesa come organismo appunto federale, che possa avere davvero, che possano avere però davvero incisività rispetto alle dinamiche in corso. E una seconda domanda che articolo brevissimamente, gliela faccio al volo, no? Il nostro presidente di circolo diceva sì, dal punto di vista generale, anche il nostro circolo concorda sul fatto che si siano date in questo periodo le armi all'Ucraina per difendersi da una guerra che è evidentemente una guerra di aggressione, anche se ha poi delle motivazioni che radicano in profondità e anche indietro nel tempo. Poi, vabbè, ci sarebbe un po' da discutere sul tipo di aiuti che diamo noi. Lei stamattina parlava di stop gap, no? Diciamo di tappabuchi, di qualcosa che serve sì e serve no. Ma la domanda che le volevo fare io è questa: per una nazione come l'Italia, che oltre a essere all'interno della NATO, però è sostanzialmente, tra virgolette, gliela dico così, un po' parrebbe essere sotto il protettorato degli Stati Uniti da parecchio tempo, non solo soltanto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Se andiamo a indagare, per esempio, quelli che sono i rapporti magari anche poco confessabili che stanno venendo alla luce in questi tempi, per esempio quello che è stato, non so se sia ancora Gladio, Stay Behind, oppure le commistioni che nel nostro paese ci sono state appunto tra queste strutture versione nera, insomma, malavita organizzata, pezzi deviati dei servizi segreti, massonerie, eccetera. Se lei da questo punto di vista, se inquadriamo la cosa in questo contesto, riteneva possibile qualsiasi governo ci fosse stato, non soltanto quello che abbiamo adesso, un atteggiamento diverso rispetto all'inviare aiuti anche militari all'Ucraina.
Grazie Andrea. Mirko, ti chiedo cortesemente di ascoltare le altre due e poi di
No,
provare a.
fammi rispondere perché sennò non ci sto dietro.
Ok, va bene. Prego. No, di solito facciamo tre, però
No,
vabbè.
capito? Fa domande da
Preferisci
10 minuti, sennò poi me la scordo. Aggiungine delle altre. Allora,
sì.
rispondiamo velocemente. No, il cambio di governi, cioè la direzione politica dell'Italia, non cambierebbe nulla rispetto alla decisione di mandare le armi. Ci potrebbe essere un governo comunista, non cambierebbe assolutamente nulla. Siamo gli sconfitti della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia non ha un'indipendenza geostrategica. È inutile che ci raccontiamo balle. Fine della storia. Senza essere pro-americano o anti-americano, è un dato di fatto. Se no avremmo potuto fare qualcosa anche per quanto riguarda la Libia o altre cose. Siamo sempre a rimorchio. Gli americani vanno in Afghanistan, ci andiamo anche noi. Se vanno in Iraq, ci andiamo anche noi. Anche se noi ripudiamo la guerra. Poi, vabbè, usiamo, insomma, mistificazioni tipo missione di pace, Enduring Freedom, queste cavolate qui. La verità è questa, se vogliamo essere cinici e pratici. Non abbiamo un'indipendenza geostrategica, ci allineiamo, facciamo il minimo di quello che dobbiamo. Racconto un piccolo aneddoto: quando eravamo in Iraq, questo me l'hanno raccontato i generali, gli americani ci chiesero di utilizzare i nostri carri armati e i nostri si rifiutarono perché se li usiamo una volta poi ci chiederanno di riutilizzarli tutte le volte. Quindi se si crea questo precedente pericolosissimo in cui andiamo a fare la guerra dove siamo andati a fare la guerra invece di una missione di pace, è meglio non crearlo, perché se no ci chiederanno sempre di intervenire. Questo per far capire qual è la conduzione media in Italia per quanto riguarda queste missioni. Per quanto riguarda la domanda precedente, beh sì, il sistema internazionale va assolutamente rivisto, perché è palese che ci sono paesi che sono, diciamo che se dovessi usare una metafora grillina, uno non vale uno. Ci sono paesi che valgono più di uno, che possono fare un po' quello che vogliono, perché se noi dovessimo letteralmente, qui faccio una provocazione, analizzare quello che ha fatto Bush in Iraq con le leggi di Norimberga, teoricamente dovrebbe essere un criminale di guerra, perché un casus belli inventato per invadere un paese, teoricamente dovresti finire nel processo di Norimberga per utilizzare le stesse leggi. Quindi ci sono paesi, ma perché non dobbiamo prenderci in giro, ci sono paesi molto potenti che nessuno ha il potere di andare a prendere. Nessuno potrà mai processare Putin. Questa è una favola che ci raccontiamo. Come nessuno processerà mai un presidente americano o uno cinese. Ci sono comunque delle differenze di peso specifico all'interno delle alleanze, come la NATO. La NATO non è democratica. È democratica dal punto di vista dell'accesso, dal punto di vista della gestione, non lo è. Il comandante è sempre americano. Spesso. Se ascolti un americano, dico: ma perché noi ci mettiamo la maggior parte delle cose dentro, no? Dal punto di vista del peso, sì, ma se fosse democratica dovrebbe essere a giro. Solo da 2008, mi pare, ora il secondo comandante francese, ma prima era americano anch'esso. in parte per una gabola burocratica americana che dice che comandanti americani non possono servire sotto comando di altri paesi, in parte perché sono loro gli azionisti di maggioranza e quindi la NATO è comunque un'alleanza a conduzione americana. Questo non è essere anti-americani, questo è essere dire le cose per quello che sono. Uno si legga allo statuto della NATO e non troverà nessuna smentita rispetto a quello che sto dicendo io, perché bisogna essere anche un po' realisti rispetto alle cose. Spero di aver risposto.